quali?
Il sito www.ondarossa.info.
La carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E cominciamo non dalla carta stampata ma delle notizie web, perché purtroppo dobbiamo darvi insomma un'altra notizia terribile che viene dalla striscia di Gaza, di un altro bombardamento, due missili in particolare. La notizia l'ha data innanzitutto Al Jazeera, appunto Israele colpisce una scuola gestita da UNRWA nel campo rifugiati di Nuseirat. Sono morte almeno 32 persone, questo ci dice appunto Al Jazeera, e la ritroviamo anche sul sito di ANSA. ANSA però dà parola pienamente all'esercito di Israele, cioè ci racconta il fatto che è stata colpita una scuola e sono state ammazzate almeno 32 persone. In questo modo, colpito un sito di Hamas in una scuola dell'URVA. È vero che mette il virgolettato e il parlante sarebbe Israele, ma così dalla notizia. Il governo di Gaza uccise 27 persone, i numeri insomma sui vari siti non sono del tutto concordanti, perché evidentemente ancora non è chiaro. E poi la dichiarazione di Netanyahu: prepariamo un'azione molto forte nel nord. L'aeronautica militare israeliana ha attaccato nella notte un complesso di Hamas all'interno di una scuola dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi nell'area di Nuseirat, eliminando diversi terroristi che progettavano di compiere attacchi terroristici e promuovere attività terroristiche contro le truppe dell'IDF nell'immediato futuro. Quello che è successo è che Israele ha lanciato due missili su una scuola. Si sa che nelle scuole di UNRWA in questi mesi dormono tante persone. Poi di fatto le giustificazioni che dà Israele a questi crimini sono sempre due: o ci dicono che era un errore, o come in questo caso ci dicono che dentro c'era nascosta Hamas. L'ANSA si prende la responsabilità di impostare tutto l'articolo sulle dichiarazioni di un esercito che sta portando avanti un genocidio. Nel sito di Hamas operavano, continua questo articolo di ANSA, terroristi di Hamas e della Jihad Islamica che hanno preso parte al 7 ottobre, ha detto il portavoce militare di IDF, aggiungendo che i terroristi avevano diretto terrore dall'area della scuola mentre la usavano come rifugio. Prima dell'attacco, ha aggiunto la fonte, sono stati intrapresi passi per ridurre il rischio di danneggiare civili non coinvolti, incluse sorveglianza aerea e altre informazioni di intelligence. L'ufficio stampa del governo di Gaza, gestito da Hamas, ha annunciato che almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell'attacco israeliano nella notte scorsa contro la scuola del l'URVA che ospitava sfollati a Nuseirat, nella striscia di Gaza centrale. Il direttore dell'ufficio stampa ha respinto le affermazioni di Israele, secondo cui nella scuola dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Nuseirat c'era un posto di comando di Hamas, e lo definisce in modo forse più descrittivo un massacro orribile. Siamo pronti a un'azione molto forte nel nord, in un modo o nell'altro ripristineremo la sicurezza al nord del paese, afferma il premier Netanyahu, che ieri mattina ha visitato Kiryat Shmona, dove martedì sono divampati gli incendi dopo il lancio di droni dal Libano. Un'escalation in Libano permetterebbe a rischio la sicurezza di Israele, lo afferma il portavoce di Stato americano Matthew Miller. E poi questo è insomma quello che lancia ANSA questa mattina dopo l'ennesima strage di rifugiati e sfollati in un campo insomma nella striscia di Gaza. Prime,
meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. Dry your eyes and come and fuel our eyes. You got your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time.
Vi ricordiamo che oggi è il 244esimo giorno di questo genocidio che viene portato avanti da Israele nella striscia di Gaza. I morti che sono stati contati sono arrivati ieri a 36.550, a cui vanno aggiunti almeno questi 32 nella notte. Continua poi una situazione molto molto dura anche in Cisgiordania, ieri insomma fatti anche a Gerusalemme, lo vedremo questo anche dalle prime pagine dei giornali, e in coda a questa rassegna proveremo anche a collegarci con Michele Giorgio appunto in Palestina. So you could rest, time to pay the price. And come and fuel our eyes. You got your songs and flights. You meant to love this life. Who cares if you can't find a place to run or hide? You owe us all your time. You owe us all your time. Dry your eyes and come and fuel our eyes. You got your songs and flights. You meant to love. Sulle prime pagine di carta, ovviamente, questo attacco nella notte dell'esercito israeliano contro questa scuola non c'è, perché non è stato possibile per una questione di tempi. Maggior argomento è abbastanza univoco quest'oggi, e si tratta dello show elettorale della Premier Meloni, che ieri ha deciso di usare le vite dei migranti così per un'ultima sterzata verso il voto di sabato e domenica, ma lo vedremo insomma da tante prime pagine. Scontro su migranti e sanità, il Corriere, andando avanti, La Stampa, Meloni, tensione sui migranti, Il Resto del Carlino, Meloni in Albania, scontro sui migranti, Il Fatto Quotidiano, Albania, sanità, social card, le ultime patacche di Meloni, e poi ancora con questo argomento Il Giornale, migranti in Albania ad agosto, e Meloni, spot sulla pelle dei migranti, è Il Domani che aggiunge Rama, che è il premier albanese, attacca Domani, bugiardi. Anche Il Manifesto titola su questo, titolando Deporto sicuro, e L'Unità, andando a sottolineare un aspetto specifico, squadrismo, Meloni e Rama fanno picchiare il deputato radicale, e anche questo lo andremo a vedere. Pochi giornali titolano su altro, a partire da Repubblica, che titola Mosca, le mani sul voto dell'Unione Europea, una ricerca del Parlamento Europeo svela l'attacco social della Russia per favorire l'astensione e i partiti antisistema, l'Italia è il paese più colpito, il Cremlino smentisce, tutto falso, il G7 a rischio flop sugli asset russi per finanziare l'Ucraina. E poi i timori della Casa Bianca, Meloni eviti Le Pen, è troppo vicina a Putin, quindi anche un'intromissione forte della politica statunitense. A centropagina di Repubblica troviamo un altro tema presente su varie prime pagine, D-Day, pronti al sacrificio come allora, cioè si celebra l'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia ed è l'occasione per propaganda di guerra e per propaganda pro-NATO su diverse testate, lo vedremo. Anche il Sole 24 Ore ha un argomento suo, diciamo, lavanderie, noleggi, sport e ristoranti, ecco le categorie più a rischio d'evasione, e questo è il primo titolo per il giornale di Confindustria questa mattina. Andando a vedere ancora qualche giornale che non vi abbiamo letto in precedenza, andiamo a vedere Libero, che riporta una foto che ieri ha girato molto sui social, l'avrete vista in tante e tanti, una grandissima bandiera palestinese che è stata srotolata sulla facciata del Duomo di Milano. Oggi il Libero titola: se questo è un Duomo, la sottomissione in una foto. Continua insomma questa campagna islamofobica da parte di Libero con la parola sottomissione, presa insomma dal romanzo famoso di Uhlenbeck, che di questo parlava, insomma cercava di alzare il babao islamista in Francia, e il Libero ci prova in Italia. Se questo è un Duomo, tra le guglie della cattedrale di Milano sventola la bandiera palestinese, è opera del partito di Fratoianni e Bonelli, che neanche si scusano, anche PD e Movimento 5 Stelle tacciono. Ora, il soggetto che ha srotolato la bandiera, io lo leggo qua da questo articolo di Libero, comunque che porta la firma niente di meno che di Daniele Capezzone, proveranno a nascondere la notizia, attenuarla, attutirla, a smorzarla, come del resto si è già largamente tentato di fare ieri, oppure al massimo di derubricarla a folklore, a provocazione di un personaggio bizzarro quale Stefano Puzzo effettivamente è. Si spiega così il gran silenzio della politica e del mondo cattolico progressista. Non a caso invece i più reattivi e sensibili sono stati gli esponenti della comunità ebraica milanese, a partire dal presidente, a cui non è sfuggito il significato simbolico dello sfregio, della profanazione, per certi versi dell'appropriazione. Poi esageratello, Capezzone. Di questo si parla quando una bandiera palestinese viene esposta sulla facciata del Duomo di Milano, violando e violentando la sacralità spirituale di quel luogo. Chi non capisce o fa finta di non capire deve spaventarci per questa propensione a sottovalutare un evento che avrebbe fatto disperare Oriana Fallaci, di questo non ne dubitiamo, e che conferma fino alle virgole le tesi e le cupe profezie appunto di Michel Uhlenbeck. La sottomissione è tutta lì, eccetera eccetera, e che dire, una grande bandiera palestinese che su un monumento molto noto come il Duomo di Milano è un mezzo, così, è una pratica per poter rompere il silenzio su un genocidio che continua a andare avanti, come abbiamo già visto, da 244 giorni, senza che la comunità internazionale sembra abbia avere nessuna intenzione di intervenire davvero. Ultima prima pagina di cui vi do conto saltando la verità, che ovviamente parla di vaccini, l'anomalia dei regolari è il primo titolo di Avvenire. La Premier denuncia le irregolarità delle domande di stranieri nel decreto flussi, legge Bossi-Fini da rivedere, e per ridurre le liste d'attesa in sanità il governo impegna pure Weekend, senza però stanziare risorse aggiuntive. Un altro dei temi molto battuti infatti anche oggi sugli altri giornali è il dibattito insomma sul decreto tagliafile per la sanità, così è stato chiamato, che su cui strombazza molto, ma la maggioranza, le opposizioni dicono non c'è stata nessuna lira, quindi vabbè, come fa a funzionare questa cosa non è veramente chiaro, cioè non funzionerà. Invece in taglio medio sempre Avvenire, Gaza tregua in forze, bombe a grappolo sui civili a Odessa, si mettono appunto insieme in questo titolo le due guerre in atto ai confini con l'Europa, perché poi guerre in atto purtroppo ce ne sono anche altre. Si parla anche di voto su questa prima pagina, con un sondaggio Ipsos: 68% dei giovani pronti a votare ma non sanno chi, e che in effetti insomma non è un problema da poco se uno vuole votare. Ieri da questi microfoni si è parlato di Nuova Caledonia, trovate il podcast sul sito della radio. Oggi Le Monde, uno dei maggiori giornali francesi, titola su questo, cioè sulla Nuova Caledonia, si dice Nuova Caledonia è lontano il ritorno alla normalità. Si dice che continua l'insurrezione da 3 settimane perché non ci si vuol fermare fino a che il progetto di legge costituzionale non verrà interrotto del tutto. I toni di Le Monde sono i toni di uno stato colonialista che un po' si indigna perché i colonizzati reagiscono insomma a un cappio, a un gioco che hanno sulla testa da decine di anni. Wall Street Journal titola, cioè ha in taglio alto una grande foto dell'attacco per strada a Gerusalemme al giornalista palestinese Saif Qasmi. Ieri appunto c'è stata questa marcia sulla spianata delle moschee di estremisti, saprei come dirli, israeliani, che hanno sfilato urlando morte agli arabi e hanno attaccato quelle poche persone arabe che hanno incontrato per strada, tra cui questo giornalista. La foto è abbastanza è molto inquietante, molto violenta. Se ne parla un po' anche sui giornali italiani, ma non sulle prime pagine, perché evidentemente non sembra così importante. Le testate israeliane che riusciamo a leggere, cioè il Times of Israel e Jerusalem Post, la prima di Arez non si apre in questo momento, ovviamente titolano sull'attacco nella notte nel campo di Nuseirat, ovviamente dicono tutte colpita base di Hamas, non si continua a non tener conto insomma che qua in questa scuola, come nelle altre, dormivano semplicemente sfollati. E poi si annuncia la morte di un riservista con tanto di foto, foto sorridente, eccetera eccetera, tanto appunto per continuare con la strategia comunicativa dell'umanizzazione dei soldati israeliani, e invece la disumanizzazione delle persone palestinesi che vengono ammazzate a centinaia, ma non hanno volti, non hanno vite, non hanno affetti, eccetera eccetera, sono numeri. Fatta questa carrellata, partiamo dalla prima della stampa. Meloni, tensione sui migranti, la leader in visita agli hotspot in costruzione, si sta parlando dell'Albania, Maci aggredito dalla polizia. Cosa succederà a chi sarà rinchiuso qui? Dice Maci. Vi leggiamo subito la notizia, che tanto è sulla prima praticamente di tutti i giornali. Francesco Olivo è l'inviato in Albania della stampa. La campagna elettorale italiana ha attraversato la sponda dell'Adriatico, promesse, annunci, polemiche, scontri e anche qualche spintone. Gli ingredienti ci sono tutti. D'altronde, sulla banchina di questo porto albanese si gioca una partita importante per Meloni. Abbiamo gli occhi puntati addosso e vogliamo riuscire. Questa è una delle affermazioni della Premier. Il protocollo per il trasferimento dei migranti partirà il 1 agosto, e se l'opposizione denuncia lo spreco enorme di risorse, 1 miliardo di euro, dicono tutti i partiti del centro-sinistra, per la Premier, che riduce la somma spesa a 670 milioni in 5 anni, si tratta di un investimento, un'azione di deterrenza. La giornata albanese non può essere un semplice sopralluogo alle strutture in costruzione, e Meloni lo sa benissimo. E quindi cosa fa Meloni? Fa finta di fare una visita istituzionale di un primo ministro che va a visitare un progetto del governo, e invece costruisce un teatrino di propaganda elettorale. La giornata albanese così imposta il messaggio. Questo è un modello che tutti in Europa, socialisti compresi, vogliono replicare. Così, seppur in mezzo di fatta a un cantiere, per la Premier è il simbolo di quello che conta, almeno per ora. La tempistica è sospetta, gli avversari politici lo sottolineano. Ho fatto un solo comizio sabato scorso, all'opposizione piacerebbe molto, ma non posso scomparire né sospendere il lavoro del governo per un mese. Accanto a lei c'è il padrone di casa, Edi Rama, il primo ministro albanese, che evita di entrare nei dettagli del protocollo con l'Italia e si concentra in un attacco durissimo contro i giornalisti d'inchiesta che hanno infangato il nostro paese, così ha detto Rama. E questi sarebbero, cioè lui fa propri nomi, e sono Domani e Report di Rai 3, colpevoli ai suoi occhi di aver raccontato le infiltrazioni della criminalità organizzata, ma qui non c'è niente di paragonabile alla mafia italiana. Vogliono buttare fango contro l'accordo, devono vergognarsi. Meloni annuisce, per lei un lungo assist. Abbiamo assistito in questi mesi a una durissima campagna denigratoria del governo albanese, ha detto la Premier, però voglio dire al primo ministro Rama, se lo può consolare, che il bersaglio in realtà non è lui ma il nostro governo. Qui dovrebbero arrivare i migranti raccolti, trasportati e in teoria vigilati dalle autorità italiane. Poveri cristi, se, ironizza Giorgia Meloni, sempre più coatta, dico io, nel pieno di una lite con il parlamentare di Più Europa, Riccardo Maci, arrivato fin qui per protestare contro l'hotspot elettorale. Il protocollo firmato in pompa magna lo scorso novembre tra Italia e Albania, con lo scopo di spedire nel paese delle Aquile alcuni dei migranti raccolti in mare, doveva partire a maggio, ma per ora c'è un cantiere. Un obiettivo del genere val bene 2 mesi di ritardo, dice la Premier. Meloni è atterrata a Tirana in tarda mattinata per poi spostarsi in elicottero nelle 2 aree dove verranno rinchiusi i migranti. Ha fissato i tempi, si parte il 1 d'agosto, e indicato delle cifre. All'inizio saranno ospitate 1000 persone. A Schengen, che appunto è la località, sembrerebbe tutto pronto. Non da molto certo. Abbiamo finito i lavori ieri sera, confessa il direttore del porto. Prefabbricati, strutture tirati su dai militari del genio dell'aeronautica italiana, giusto in tempo per la visita dei due premier. Le recinzioni sono alte 4 metri, gli agenti di polizia hanno già attivato la sala controlli, i militari hanno appena finito di montare i 2 piani di container, poi parlano appunto dello screening, dell'identificazione, il fotosegnalamento, eccetera eccetera. E poi si passa al segretario di Più Europa, Magi. Il video con il blitz e l'aggressione da parte degli agenti di sicurezza, di cui fra l'altro la stampa riporta anche due fotogrammi, ha fatto il giro del web, rubando la scena alla Presidente del Consiglio volata in Albania. Ma per Riccardo Magi quella di ieri è stata soprattutto una giornata vergognosa di spot elettorale per Meloni, in cui si è visto chiaramente quanto sia pericoloso delegare a Tirana la gestione dei migranti. Si dice abbastanza provato, sono stato aggredito e strattonato, graffi e lividi sul corpo. Sono arrivato a Shenzhen, appunto dove c'è il porto dove dovrebbero attraccare i migranti e le migranti deportate, con l'intenzione di fare, come da prerogativa parlamentare, una visita ispettiva, visto che quel luogo, in base alla contraddittoria legge approvata, è sotto la giurisdizione italiana. Ma mi sono subito accorto che non era un'occasione istituzionale ma elettorale. A fine evento volevo mostrare il mio dissenso per una giornata in cui Meloni si è tolta il cappello da Presidente del Consiglio e ha messo quello da candidata. Così mi sono messo in mezzo alla strada con il cartello hotspot elettorale con 1 miliardo di euro dei cittadini. Subito sono intervenuti degli agenti di sicurezza albanesi, mi sono venuti addosso in maniera decisa e manesca, nonostante avessi detto di essere un parlamentare. Ho dei graffi sotto il braccio e sul fianco. Come ho detto a Meloni, se hanno fatto questo a me, un parlamentare, davanti alle telecamere, figuriamoci cosa potranno fare ai migranti, che, ricordiamolo, arriveranno lì come naufraghi dopo essere stati salvati dalle autorità italiane. La Presidente del Consiglio si è fermata in suo aiuto, si è fermata e ha detto lasciatelo stare, ma poi ha ironizzato sui poveri cristi, cioè sui migranti. Lo trovo sconcertante. E infine La Stampa presenta anche un'intervista proprio a Edi Rama, che dice siamo pronti, e per il resto dice su tutto, sul primo agosto, su 1 miliardo speso eccetera eccetera, che dietro a Meloni noi che centriamo su questo. Questo più o meno è l'approccio di Rama. Tornando alla prima pagina, appunto c'è un articolo di Marcello Sorgi, l'articolo di Marcello Sorgi su Se poveri cristi, lo svarione di Giorgia, che poi continua a pagina 2. La campagna elettorale richiede un controllo nervoso superiore al normale, tutto quello che accade diventa oggetto di propaganda anche involontaria, come l'incidente Meloni Magi. Comincia così: paradossalmente conta più quel che è successo tra la Premier e il segretario di Più Europa che non lo strattonamento, tra l'altro filmato e subito trasmesso online da parte delle forze di sicurezza albanesi. E chissà come sarebbe potuta finire se la stessa Meloni non fosse intervenuta. Ma lo scambio di battute attorno al termine poveri cristi, usato dal leader per riferirsi ai migranti prossimi oggetti di deportazione e dileggiato dalla Premier per la stessa ragione, è rivelatore della tensione con cui Meloni affronta gli ultimi giorni di propaganda del voto. Anche ammesso che la partecipazione di Magi all'evento albanese contenesse un po' della tradizionale provocazione non violenta radicale, Meloni avrebbe dovuto reagire con maggiore self-control, partendo proprio dall'eventualità che agli immigrati che saranno condotti nei centri albanesi in prestito all'Italia dovrà essere assicurato il rispetto di un minimo di diritti umani, perché secondo Sorge esiste un minimo e un massimo, non si capisce. Ma anche ammesso che l'infortunio di ieri serva da lezione, resta ancora da capire a cosa andrà incontro il trasferimento forzato dei clandestini in Albania e la possibilità che facciano ricorso alla magistratura, eccetera eccetera. Questo questo veramente violento scherno sulle persone migranti da parte di Meloni, io non lo so se gli è scappato o se è un mezzuccio elettorale. Comunque, questo è quanto. C'è anche un commento poi di Petros Markaris sulle persone migranti. Petros Markaris è un giallista greco molto famoso. Un'Europa sempre più inumana. A centro pagina invece l'altro argomento di propaganda bellicista: Occidente fragile. Quel giorno in cui nacque l'Alleanza Atlantica, si parla del D-Day, cioè dello sbarco in Normandia. Biden in Francia per gli 80 anni del D-Day. Il Wall Street Journal: il presidente non è più lo stesso. Qui c'è un'altra polemica sul fatto che Biden sarebbe molto invecchiato, non è in grado, eccetera eccetera. Gli altri titoli sulla prima pagina della Stampa riguardano la sanità. Se mancano risorse per le liste d'attesa, il film è sempre lo stesso: a pochi giorni dal voto il governo annuncia nuove spese, nello specifico per tagliare le liste d'attesa della sanità. Questa volta però trovare le risorse sarà complicato. Dopo un decennio di misure finanziate a debito, continuare a indebitarsi non è più possibile. A fianco Schillaci, cioè il ministro della sanità, i soldi ci sono, le regioni li spendano. Mi fanno sorridere le accuse della Schlein sull'assenza di coperture al decreto che taglia le liste di attesa. Le nostre ci sono e hanno tanto di bollinatura del MEF. Quelle del suo disegno di legge sono state bocciate dal centro studi della Camera, attacca il ministro della salute. Passiamo dalla Stampa al Corriere della Sera alle 8:44, mentre vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa. Scontro sui migranti e sanità è il primo titolo, quindi mettendo insieme le due notizie del giorno per i giornali italiani. La Premier, il centro in Albania operativa a agosto, la leader PD, fondi tolti alla salute pubblica. Meloni da Mentana sulla 7, la replica a Banca Italia e Suburghi ha sbagliato. Riassunto sostanzialmente. Ancora sulla campagna elettorale per le europee in Italia c'è un'intervista a Elie Schlein che viene richiamata in prima: dalla destra solo misure spot, è il virgolettato usato come titolo. E poi si passa agli esteri: Putin, messaggio agli Stati Uniti, Trump è un perseguitato. Contro Trump è in atto una vera e propria persecuzione giudiziaria, gli Stati Uniti si stanno distruggendo con le loro mani, e questo è un virgolettato dalle parole di Putin. L'editoriale di oggi sulla spalla sinistra è di Danilo Taino e riguarda le elezioni in India. Il titolo è Lezioni dall'India sul voto. Sostanzialmente quello che si dice: chi diceva che l'India non è una democrazia adesso è smentito, perché le elezioni indiane sono state e lo sono sempre un'operazione complicata e affascinante, quasi 1 miliardo di persone votano, cioè hanno diritto di voto, però quello che è venuto fuori è appunto che Modi voleva ottenere una maggioranza dei 2/3 che gli avrebbe consentito di modificare la Costituzione. Il suo partito non è invece riuscito a conquistare nemmeno la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, a differenza che nel 14 e nel 19, quindi questo sarebbe secondo Taino l'evidenza di un paese che è democratico, dove le elezioni funzionano. Comunque è la terza volta, eleggono Modi. Detto questo, passiamo invece alla stampa, alla spalla destra. Tregua e stallo, si sta parlando di Gaza. Netanyahu pronto ad aprire il fronte Libano. Questa cosa del balletto sulla tregua è insopportabile, i giornali non parlano d'altro e la tregua non c'è mai stata. Hezbollah rivendica l'attacco con i droni nel nord di Israele, con almeno 11 feriti nella città di Urfeish. Duro Netanyahu, che si è detto pronto a un'azione forte contro il Libano. Diplomazia statunitense al lavoro e Hamas un accordo solo se Israele si ritira da Gaza, anche perché se no non si sa veramente su cosa sarebbe questo accordo. Comunque tutto ciò sul Corriere della Sera lo troviamo a pagina 10, dove appunto c'è un articolo del corrispondente del Corriere, Davide Frattini, corrispondente non si scrive dove, è a Gerusalemme si scrive invece. Sorvola Gaza da nord a sud, un jet militare, questione di pochi secondi. Il corridoio di sabbia stretto tra Israele, Egitto e Mediterraneo non raggiunge i 363 chilometri quadrati. Tornato con i piedi per terra, Gallant, ministro della difesa, ribadisce la posizione su cui concorda con il premier Netanyahu. I negoziati con Hamas avverranno solo sotto il fuoco. Significa che l'esercito non fermerà le operazioni, mentre i mediatori cercano di raggiungere l'intesa per una pausa nei combattimenti. Significa che i negoziatori dovranno sforzarsi ancora di più perché i leader di Hamas, cioè Hamas dice che tratterà seriamente solo un cessate il fuoco che si basi sulla fine della guerra e il ritiro dell'esercito. Dipende quando, dal punto di vista di Bibi. La proposta israeliana annunciata da Joe Biden venerdì scorso prevede che dal 16° giorno della prima fase di 6 settimane i due contendenti discutano della calma stabile da implementare nel periodo successivo, mentre il premier ribadisce che Israele si riserva di riprendere le battaglie fino alla distruzione del gruppo che spadroneggia sulla striscia. Netanyahu e il consiglio di guerra ristretto sono convinti di avere poco tempo. Devono prepararsi alla possibilità di un conflitto totale contro Hezbollah libanese. Ieri un drone armato ha ferito 11 persone nel nord del paese. Netanyahu ha visitato le aree bersagliate. Il presidente americano preme per arrivare a un accordo, ma insomma mi sembra che siamo abbastanza lontani, per non dire lontanissimi. Nell'altro articolo, sempre di Davide Frattini, si parla di quello che è successo a Gerusalemme, che appunto era sulla prima pagina del Wall Street Journal, è sulla prima pagina del Wall Street Journal, ma non è sulla prima pagina dei giornali italiani. Gerusalemme è solo nostra, i coloni nella città vecchia, scontri e cori, morte agli arabi. Gli elmetti tenuti sul petto in segno di rispetto, gli occhi spalancati all'insù verso le pietre contese a Gerusalemme, i soldati sono arrivati combattendo al muro del pianto, i macigni incastrati uno sull'altro, eccetera eccetera. È il 6 giugno 67, l'anno dopo il governo decide di indire una giornata di celebrazione per celebrare la cattura della parte araba della città annessa nel 1980 dal Parlamento, una decisione che la maggior parte della comunità internazionale non riconosce. Adesso che i colonial transisti sono al potere, la marcia con le bandiere bianco-azzurre è diventata sfoggia di forza. I giovani che scendono dagli avamposti sulle colline in Cisgiordania precedono la processione ufficiale. Gli scontri sono cominciati nel primo pomeriggio mentre migliaia di ragazzi attraversavano i vicoli della città vecchia. I negozianti arabi chiudono le cinesche fin dal mattino. Un giorno perduto, anche se in questi mesi di guerra turisti ne girano pochi. I coloni cantano in cerchio davanti alla porta di Damasco, tutti con la maglietta bianca, anche se i rabbini ultraortodossi la considerano una festa sacra minore. Invece c'è come si chiama Koch, leader spirituale dei sionisti religiosi, a spingere perché le celebrazioni diventassero sempre più grandi. Quasi impuniti, i poliziotti di frontiera li circondano e sembra più uno scudo che un cordone per fermarlo. Lanciano pietre contro gli abitanti palestinesi, urlano morte agli arabi, assaltano i giornalisti. Nir Hasson del quotidiano Haaretz è stato buttato a terra e preso a calci mentre cercava di proteggere un fotografo. Nel 21 gli scontri e le provocazioni avevano dato ad Hamas il pretesto per i lanci di razzi. Sono seguiti 11 giorni di guerra. I comandanti hanno dispiegato 3.000 agenti, ma hanno permesso che le manifestazioni seguisse il tragitto tradizionale attraverso il quartiere musulmano. Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, non ha permesso deviazioni dal percorso e dal suo estremismo ideologico. Ha citato i partecipanti a salire alla spianata delle moschee nelle ore concesse ai non musulmani. Gli ebrei possono visitarla ma non pregarvi, secondo lo status quo definito quasi 60 anni fa. Dobbiamo colpirli nel posto più importante per loro. Dobbiamo arrivare a gridare Gerusalemme è tutta nostra. E queste, insomma, sono le parole di un ministro. Per quanto riguarda il resto della prima pagina del Corriere, fotonotizia che parla di Vasco Rossi che gli dà un premio a Milano, e poi abbiamo shock al Superliceo, si sta parlando del liceo Visconti di Roma. In classe una lista con le ragazze trofeo, iniziativa shock dei maturandi del liceo classico Visconti di Roma. Appesa in classe la lista delle ragazze conquistate, le vittime aberrante, la scoperta fatta da un prof, la preside provvedimenti. Questo è quanto compare in prima pagina su questo sfoggio di sessismo, patriarcato e testosterone. Al liceo, appunto, è un vergognoso atto di sessismo. Visconti, primo liceo classico nelle classifiche di Eduscopio, che, come insomma cerchiavo di spiegarvi all'ora di buco da diversi anni, chiaramente non classificano su basi proprio condivisibili. Vicino ai palazzi del potere nel cuore della capitale, in una delle classi quinte, l'altra mattina, lunedì, spunta un foglietto affisso sulla porta dell'aula, riporta dei nomi e dei cognomi. Lo nota un prof che chiede di che si tratta, chiaramente gli rispondono in maniera lacunosa, e poi a un certo punto dicono che si tratta della lista delle conquiste, un elenco stilato dagli stessi studenti che accanto al loro nome hanno scritto quello delle compagne con cui hanno avuto rapporti. Insomma, una lista di alunne che si erano in qualche modo prestate ad atteggiamenti intimi, che voglio dire, ma pure questa scrive Erika Della Pasqua, che vuol dire prestate ad atteggiamenti intimi, che avevano fatto sesso? Ignare che il loro nome sarebbe finito esposto pubblicamente sulle porte della scuola. È scoppiata la polemica. Sbigottimento, sconcerto. Il prof ha immediatamente consegnato il foglietto alla preside, mentre i collettivi hanno chiesto un momento di riflessione in aula magna, subito autorizzato dalla dirigente Rita Pappalardo. Il nostro liceo, hanno scritto dal collettivo Visconti in Rosa, è stato teatro di un grave fatto che non deve passare inosservato, non solo in quanto evento aberrante, ma anche come fenomeno che rispecchia i meccanismi di una mentalità maschilista radicata nella nostra società, che spesso porta i ragazzi a commettere impunemente azioni simili. E con questo mi sembra, insomma, che si sia detto più o meno tutto su questo fatto. Infine, diffamò Lumumba, la condanna a 3 anni al pianto di Amanda. Si parla di Amanda Knox, che è stata condannata al tribunale di Firenze per calunnia di Lumumba. Non andrà in cella perché ha già scontato 4 anni per omicidio. La diffamazione, appunto, consiste nel fatto che aveva indicato quest'uomo come responsabile dell'omicidio di Meredith, o comunque complice. Il manifesto: deporto sicuro, la visita di Meloni con Rama ai nuovi campi in Albania, un'esibizione del modello italiano di deportazione dei migranti fuori dal territorio europeo, condita da maniere forti e attacchi alla stampa. La soluzione fa proseliti nell'Unione e rischia di imporsi dopo le elezioni. La foto è quella di una Meloni ispirata che guarda un modellino, tipo quelli che c'ha Vespa nella sua trasmissione, di un lager, perché si vede nella foto, insomma, sempre di un lager si tratta, con un militare accanto e Rama, premier albanese, dall'altra parte. Sui migranti: si prepara il futuro dell'Unione, è l'approfondimento di Filippo Miraglia. La resa alle destre xenofobe da parte delle cosiddette grandi famiglie politiche europee, con qualche defezione interna, tra queste per fortuna il PD, che non ha votato il patto europeo su migrazione e asilo, è davvero una tragedia per l'Unione e può rappresentare la pietra tombale per il suo futuro. Questo l'incipit dell'articolo di Miraglia, che poi continua a pagina 3. Popolari, socialisti e liberali europei, quindi la quasi totalità delle maggioranze che governano i paesi dell'Unione, la maggioranza e l'attuale Europarlamento, hanno deciso di investire principalmente su 2 direttrici in materia di immigrazione e diritto d'asilo: esternalizzazione delle frontiere e detenzione amministrativa come strumento ordinario di gestione dei flussi migratori. Esternalizzazione e detenzione amministrativa, quindi esternalizzazione è quello di cui si parla con il modello di deportazione italiana, detenzione amministrativa è il modello Israele che fa proseliti. La lettera rivolta da 15 dei 27 governi alla Commissione europea per chiedere, oltre a quelle già contenute nel patto, ulteriori misure volte a promuovere la dimensione esterna delle politiche migratorie, ossia trasferire sui paesi extra Unione europea le nostre responsabilità, è la dimostrazione che al peggio non c'è mai fine. Aver scelto di competere sul terreno del razzismo e della riduzione dei diritti con Orban, Le Pen, Salvini e Meloni, cioè con i conservatori e l'estrema destra, da parte di coloro che dichiarano di volerle arginare, rappresenta un regalo ingiustificato a una cultura che è diventata egemone al di là di ogni nesso con la realtà. Definire sicuri paesi dove si pratica la tortura e dove l'opposizione politica viene regolarmente fatta oggetto di persecuzione in nome della difesa delle frontiere significa negare principi basilari delle democrazie. Per quale ragione le frontiere andrebbero difese da persone che si presentano spontaneamente alle autorità dei paesi dell'Unione per chiedere protezione? In che modo queste persone possono attraversare le frontiere in maniera legale e sicura? Vorremmo fare queste domande al nostro governo e agli altri che hanno firmato quella lettera, sapendo che non troverebbero argomentazioni per rispondere, perché le ragioni della propaganda non consentono spiegazioni. In questo quadro il nostro paese ha assunto un ruolo a guida, e poi appunto continua. Rispetto, insomma, a quello che succederà con le elezioni europee, c'è un altro commento, che è quello del sociologo Marco Bascetta: l'onda nera delle nazioni. Se le destre europee non usciranno dalle elezioni del 9 giugno abbastanza forti da imporre una nuova maggioranza a Bruxelles, lo dovremo assai probabilmente all'astensione, la corrente principale dell'euroscetticismo estranea a qualsiasi fantasia nazionalista. Disincantata prima ancora che indifferente, l'onda nera e l'euro indifferenza sono i due più macroscopici prodotti di una unione socialmente debole, politicamente impotente, finanziariamente implacabile. La cosiddetta Europa delle nazioni, reclamata dalle destre di tutto il continente, avrebbe ben poco da aggiungere al peso che già oggi gli stati nazionali esercitano sull'azione, soprattutto sull'inazione delle politiche europee. Comincia così, appunto. Centropagina, Gerusalemme Est, migliaia di estremisti e coloni in marcia con Ben-Gvir in testa, Israele, la destra chiede più guerra, ne parleremo appunto più tardi direttamente con Michele Giorgio. E poi Libano nel mirino, massacri a Gaza, sempre più probabile l'offensiva israeliana contro il Libano, pronti a attaccare, dice Netanyahu, in una fase che appare di totale irrazionalità. L'esercito di Hezbollah non è la guerriglia di Hamas, il sud del Libano non è Gaza, dove l'offensiva è facile, è perché è contro la popolazione civile, cioè la guerra a Israele gli va bene perché sostanzialmente sparano missili contro una popolazione civile completamente inerme, come vediamo da 244 giorni, oltre appunto a combattere. Troviamo poi questi, appunto, Chiara Cruciati che scrive di quanto succede in Libano. L'apertura del fronte libanese è a un passo, con Gaza all'inferno pare risuonare una sorta di conto alla rovescia, come se l'offensiva ampia promessa dal governo israeliano contro il sud del Libano sia solo questione di tempo. Due giorni fa lo ha detto il capo di Stato Maggiore Alevi in visita nel nord di Israele, ieri Netanyahu stesso, sotto la palese pressione statunitense perché giunga a un accordo con Hamas a Gaza, sotto quella dell'ultradestra di coalizione che vede nella guerra totale l'unico modo di portare avanti i propri obiettivi ideologici di espansione territoriale, stretto tra le famiglie degli ostaggi e i sondaggi che danno la maggior parte dell'opinione pubblica pronta a allargare il conflitto a nord, Netanyahu pare guidato dalla più totale irrazionalità. Questo è quello che dice appunto l'articolo di Chiara Cruciati. Appunto si parla di quello che potrebbe succedere in Libano e poi Cruciati scrive che da Rafa nelle ultime settimane è risalita di nuovo la guerra, insomma, verso il centro e il nord, lasciando dietro di sé altra morte, altra distruzione. Nel mirino ci sono i campi profughi Jabalia, Nuseirat, e questo l'abbiamo visto stanotte, vi ripetiamo, con due missili contro l'edificio di una scuola che ha causato almeno 32 morti, Bureij, e ci sono le città Gaza City e Deir al-Bala. Nelle ultime 24 ore sono almeno 78 gli uccisi, questo ovviamente prima dei 32 di cui vi davo adesso conto, per lo più nella notte tra martedì e mercoledì. La maggior parte sono donne, bambini e anziani, racconta il giornalista Ani Mahmoud dall'ospedale Martiri di Al-Aqsa. L'obitorio è pieno di corpi, l'esercito israeliano continua a colpire nella zona centrale con le truppe di terra che si spingono in profondità. Il suono dei bombardamenti non ha mai smesso durante tutta la notte, vi ricordo che si parla non di questa notte ma di quella precedente, e questa notte è andata peggio. Sempre in queste pagine troviamo un articolo da Tel Aviv: contro i docenti critici si mobilitano gli studenti israeliani, licenziateli. è Sara Parenzo da Tel Aviv. Negli ultimi mesi le università di tutto il mondo sono al centro dell'attenzione per le proteste e l'occupazione a favore della causa palestinese. È stato anche ipotizzato che siano state proprio le massicce mobilitazioni studentesche a spingere i diversi organismi di diritto internazionale a formulare accuse. Tra le richieste degli studenti, oltre al cessate il fuoco, prevale quella dell'interruzione delle relazioni con gli atenei israeliani. Un argomento complesso, come lo è la questione del boicottaggio, quando colpisce più o meno indirettamente intellettuali, operatori della cultura, ricercatori e artisti. A prescindere dall'opportunità di tali provvedimenti, nel dibattito sembra mancare la consapevolezza di quanto grave sta avvenendo nelle università israeliane. Uno dei primi segnali di come questa guerra fosse molto diversa dalle precedenti è venuto proprio dalle università, che dal 7 ottobre hanno messo in atto una vera e propria caccia alle streghe nei confronti di presunti nemici o traditori della causa sionista. Sebbene fin dal principio fosse chiaro che quella di allargare le maglie della censura ai social personali di docenti e studenti fosse un'impresa pressoché ingestibile, non sono tardate ad arrivare prese di posizione ufficiali che in alcuni casi si sono tradotte in provvedimenti molto gravi, in particolare a carico di palestinesi con cittadinanza israeliana. Il caso più emblematico è quello della professoressa Nadera Shalhoub Kevorkian, docente della facoltà di giurisprudenza e assistenza sociale dell'Università Ebraica di Gerusalemme, sospesa, arrestata e maltrattata in detenzione. La docente, che si occupa tra le altre cose di violenza di genere, è stata accusata di incitazione al terrorismo. A sottoscrivere una lettera contro di lei sono stati molti dei suoi colleghi, rivelatisi zelanti reclute della macchina da guerra del governo Netanyahu. Benché reintegrata, la docente è costantemente nel mirino come altri. In questo clima di intimidazioni, sospensioni, provvedimenti disciplinari e dimissioni volontarie e non, sono all'ordine del giorno: a silenziare, perseguitare e deumanizzare chiunque si erga a difesa dei diritti dei palestinesi o critichi apertamente il sionismo. Benché alle ultime elezioni interne il movimento dal basso Standing Together avesse guadagnato diversi seggi, di fatto gli studenti israeliani tacciono e se hanno manifestato finora è stato solo a favore dell'allontanamento dei docenti che disonorano la patria, deviando dalla narrativa egemonica. Questo dalle famose università baluardo di democrazia in Israele. Gli altri temi sulla prima del manifesto: un taglio basso. Ilaria Salis scrive alla Premier: trasferitemi in ambasciata. La diffusione dell'indirizzo dove sta scontando gli arresti domiciliari a Budapest è un pericolo per Ilaria Salis, minacciata dai neonazisti ungheresi. Lei scrive una lettera a Meloni e rilancia l'idea impossibile di La Russa, il trasferimento in ambasciata. Si parla poi del voto in Germania, del voto in Italia con un'intervista a Fratoianni, un articolo un po' di costume su come vengono fatte le campagne elettorali, spot e balletti come negli anni Ottanta, e poi si parla delle amministrative in Piemonte, Cagliari e Lecce. Sono le 9:09, facciamo una breve pausa musicale perché è veramente molto che parliamo ininterrottamente e forse voi che ascoltate.
I know you want me freak, sports star honeybee on my team. I wanna play nicely, I can pick it up if you take the lead. I know you want me freak, I know you want me freak. I know you want me freak, I know you want me freak. How can you be sad?
I love it when we sleep. I can pick it up if you take a leap. I know you want me free. I know you want me free. I know you want me free. I know you want me free.
Minuti, torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Passiamo al Fatto Quotidiano, che appunto titola sulla passerella a Tirana per i centri migranti, che il Fatto Quotidiano definisce fantasma. Albania, sanità, social card, le ultime patacche di Meloni. Si parla parlano di bluff Giarelli e Salvini sul Fatto Quotidiano. Parla appunto di quello che vi abbiamo già dato conto, cioè quello che è successo ieri in Albania. Poi nelle stesse ore il Consiglio dei Ministri aveva approvato un decreto per tagliare le liste d'attesa, oltre a un disegno di legge sempre sulla sanità. Il primo dà una serie di indicazioni, per esempio sull'organizzazione dei CUP e sulle convenzioni con i privati, ma senza metterci soldi. Ci penserà forse il secondo testo, consegnato però alle lungaggini dei lavori parlamentari. Chissà invece cosa dirà oggi il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, che a due giorni dal voto presenterà la nuova social card, la tessera da circa 500 euro una tantum, destinata a alcuni nuclei poveri. La fretta è bizzarra: prima di tutto non è ancora chiaro quali siano le convenzioni con la grande distribuzione e le associazioni di categoria, ma soprattutto la carta sarà consegnata a luglio e i soldi saranno spendibili solo da settembre. Un po' come il bonus da 100 euro per i redditi bassi annunciato dal governo a aprile, poi rinviato per mancanza di soldi a gennaio 2025. Tutti segnali che una certa agitazione per le urne c'è. Pur essendo primo partito, Fratelli d'Italia teme che l'astensione possa aiutare il PD. Per questo l'indicazione di Meloni è per una campagna elettorale social aggressiva. Oltre al profilo Atreju, molto attivo su temi identitari, negli ultimi 10 giorni il profilo di Fratelli d'Italia su Instagram e Facebook ha speso 30.000 euro per sponsorizzare i post, tra cui la chiamata alla piazza del 1 giugno e diverse card tematiche col faccione di Meloni, una sull'agricoltura, una sulla salute, diritti e libertà, unica per fermare le ecofollie, immagini seguite dallo slogan "Con Giorgia". Sarà anche per questo che ieri sera la Premier ha sentito il bisogno di presentarsi al TG La 7 di Mentana, una mezz'ora di intervista prima della doppia serata di dibattiti elettorali in cui Meloni ha rivendicato i risultati del suo governo. Appunto, proprio il decreto sulle liste d'attesa, la denuncia sulle infiltrazioni e la criminalità organizzata sui flussi migranti e sugli ingressi con i decreti flussi, prima di prendere le distanze dal leghista Borghi, che aveva chiesto le dimissioni di Mattarella. L'ultimo passaggio per correggersi su uno spot anti La 7: non mi rivolgevo ai telespettatori, ma si può criticare i conduttori. Questo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che in prima pagina ha anche un punto su Santanchè, che ora è indagata per quanto riguarda il gruppo Visibilia anche per bancarotta. E poi invece, rispetto a Israele, propaganda contro troll e fake news, questo lo troviamo a pagina 8 e 9 all'interno del Fatto Quotidiano. Il governo Netanyahu fabbrica di fake news. Si tratta di uno scoop del New York Times e Arez. Dopo il 7 ottobre il Ministero della Diaspora ha pagato una società di comunicazione per creare notizie false islamofobiche contro i Gazawi e pro Bibi & Co. L'articolo è di Aya Ashur da Canyonis, cioè dalla striscia di Gaza. Rafa sta bruciando. La notte del 27 maggio a Rafa si è assistita a una notte orribile, con l'odore di polvere da sparo mescolati a corpi in fiamme, in un nuovo massacro che ha preso di mira le tende per gli sfollati. Questo massacro è avvenuto vicino a uno dei magazzini dell'URVA del luogo. Due bombe del peso di 17 tonnellate, ciascuna ha ucciso 45 persone. Ho visto immagini di bambini decapitati e di cadaveri carbonizzati. Israele ha commesso un altro massacro il giorno dopo, prendendo di mira le tende degli sfollati e uccidendo più di 25 persone, mentre l'esercito di occupazione ha annunciato il suo pieno controllo sull'asse di Filadelfia, la strada di confine che separa Egitto e Palestina. I confini meridionali e orientali della città di Rafa sono sotto il controllo dell'esercito, con i suoi veicoli che avanzano in profondità nella città e continuano a bombardare indiscriminatamente per costringere le famiglie a spostarsi. Il disastro è aumentato ulteriormente dopo che gli ospedali della città di Rafah sono andati fuori servizio. L'ospedale da campo del Kuwait è stato trasferito a Khan Yunis. Ciò significa che ogni ulteriore attacco a Rafah avrà conseguenze importanti per i civili. Anche su questo trovate sul sito di Radio Onda Rossa un dialogo con una esponente di Medici Senza Frontiere tornata da poco dalla striscia. Davanti a noi continuano a passare auto che trasportano i bagagli delle famiglie sfollate. La città di Khan Yunis è sommersa da macerie e baraccopoli, e questo insomma è quanto succede a Khan Yunis e Rafah. Mentre per quanto riguarda l'inchiesta di New York Times e Haaretz, il governo israeliano ha commissionato un'ampia operazione di disinformazione online che ha preso di mira deputati degli Stati Uniti, in particolare esponenti della comunità nera del Partito Democratico, con messaggi antislamici e pro-Israele. È l'ultima volta che viene dimostrata l'esistenza di un'operazione di intelligence del governo israeliano mirata a condizionare l'amministrazione dell'alleato americano. Lo ricostruiscono il New York Times e il quotidiano Haaretz, che hanno visionato documenti e raccolto testimonianze di 4 funzionari israeliani al corrente dei fatti. La strategia è partita a ottobre 23, quindi poco dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. È stata affidata dal Ministero israeliano per gli affari della diaspora, il cui compito era agire da ponte tra lo Stato di Israele e gli ebrei nel resto del mondo. Secondo la dettagliata ricostruzione di una testata israeliana specializzata in disinformazione, Fake Reporter, la campagna è iniziata con la creazione di 3 siti di fake news in inglese a cui erano associati account sui principali social network X, Facebook e Instagram, rispettivamente con decine di migliaia di follower. Contemporaneamente centinaia di falsi account di studenti e semplici cittadini promuovevano aggressivamente presunti articoli pro-Israele, fra cui rapporti sugli abusi sessuali da parte di Hamas e sui presunti legami tra l'Agenzia delle Nazioni Unite a Gaza, l'UNRWA e Hamas. Fra gli obiettivi di questa operazione, una dozzina di legislatori americani. In breve tempo, scrive Fake Reporter, si è trasformata in un ampio e ben coordinato sforzo per attaccare e diffamare gruppi che sono tipicamente pro-palestinesi. Questi gruppi includono cittadini di paesi occidentali di origine islamica e utilizzano contenuti profondamente islamofobici e anti-immigrazione. Fra questi, l'idea che gli immigrati musulmani rappresentano una minaccia per il Canada e vogliano imporvi la Sharia, oppure il messaggio diretto alle comunità afroamericane che gli arabi siano stati commercianti di schiavi in Africa. Alla fine di aprile, quando la contestazione degli studenti universitari era all'apice, Stoic ha iniziato a spingere un quarto sito, sempre parte della campagna chiamata Il Buon Samaritano, che mappava e classificava le università americane in base alla quantità di presunti incidenti antisemiti. A fine maggio il network è stato smantellato da Meta ChatGPT-4 prima che potesse diffondersi ulteriormente, ma il coinvolgimento del governo israeliano rappresenta un salto di qualità senza precedenti che non faciliterà i rapporti già tesi dell'esecutivo di Netanyahu con l'amministrazione Biden. Haaretz non esclude che campagne simili siano attualmente in corso, mentre Stoic non ha risposto alla richiesta di commento. Il Ministero della Diaspora ha negato ogni coinvolgimento. Una fonte interna ha però confermato al quotidiano israeliano che il dicastero finanzia sia campagne ufficiali che non ufficiali. Le prove raccolte da New York Times e Haaretz appaiono inconfutabili e suggeriscono un coinvolgimento ampio della società israeliana. Poco dopo il 7 ottobre, scrive il quotidiano newyorkese, dozzine di start-up israeliane hanno ricevuto email e messaggi su WhatsApp che le convocano a riunioni urgenti, invitandoli a trasformarsi in soldati digitali durante la guerra. Alcuni di questi messaggi sono stati inviati direttamente da funzionari governativi, altri da società tecnologiche. come documentato dal giornalista ebreo Anthony Lowenstein nel suo saggio Laboratorio Palestina. In Israele le società private nel settore dell'intelligence e dello sviluppo di tecniche di sorveglianza digitale sono spesso una diretta emanazione del governo, con staff uscito direttamente dalle unità d'élite dell'esercito che testano tecniche e prodotti sui palestinesi sotto occupazione. Secondo Lowenstein, sentito dal Fatto Quotidiano, queste tattiche sono sempre più comuni in Israele a causa della difficoltà di Tel Aviv nel portare avanti con successo la sua agenda. E, l'obiettivo è cercare di influenzare le pubbliche relazioni piuttosto che considerare un cambiamento di strategia. Solo pochi giorni fa il Guardian, la testata israeliana più 972, avevano rivelato 9 anni di pressione e minacce di Israele addirittura sulla Corte Penale Internazionale dell'AIA, incaricata di valutare se Israele abbia commesso crimini di guerra contro i palestinesi. We'll be right back. Quando sono le 9:30 in punto, come vi avevamo annunciato, abbiamo al telefono Michele Giorgio, inviato del Manifesto in Palestina, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Buongiorno a voi.
Come dire, un'altra giornata molto molto pesante, questo 244esimo giorno dell'attacco israeliano sulla striscia, che cade insomma in giorni che hanno anche una loro pesantezza storica, visto che siamo ormai al 56esimo anniversario della Naxa, cioè della caduta della seconda grande diaspora insomma palestinese, dopo quella che viene ricordata come la guerra dei sei giorni.
Beh sì, effettivamente dicevi bene all'inizio, sono 57 anni di occupazione israeliana, sono giorni che ricordano anche questo anniversario, e siamo nel pieno di una offensiva militare a Gaza, che alla quale potrebbe aggiungersi anche un'offensiva di terra israeliana in Libano, perché i venti di guerra su quella frontiera si sono fatti sempre più forti, e abbiamo visto che Netanyahu ieri ha annunciato che Israele è pronto ad un'azione di forza, quindi evidentemente un'invasione del Libano del Sud, almeno per Netanyahu mettere fine agli attacchi di Hezbollah. Quindi questa guerra di attrito che va avanti da 8 mesi, da quando è cominciata l'offensiva israeliana a Gaza, e Hezbollah ha dichiarato di voler sostenere i palestinesi e Hamas tenendo sotto pressione Israele, anche se ha più volte ripetuto di non cercare un conflitto aperto, ma c'è di fatto comunque che adesso le cose sono andate avanti, e quindi Israele.
E Netanyahu stesso ha parlato di conflitto aperto a questo punto.
Esattamente, se lo dicevo prima, appunto ieri è andato al nord e visitando, perché c'è una forte pressione anche da parte di 60-70 mila israeliani che sono spollati dal nord e che chiedono di ritornare a casa. Tra l'altro anche un altro membro del gabinetto di guerra israeliano, Benny Gantz, che viene descritto anche come un rivale di Netanyahu in eventuali elezioni, ha dichiarato un paio di giorni fa che bisogna risolvere la questione prima del 1° settembre, o attraverso, ha fatto capire, un negoziato, cioè quindi la mediazione che varie parti stanno portando avanti con Hezbollah e Israele da diversi mesi senza alcun risultato, però, o attraverso un uso della forza, perché il primo settembre si riapriranno le scuole, e lui dice gli abitanti del nord di Israele, dell'Alta Galilea, devono ritornare nelle loro case e i ragazzi devono tornare a scuola. Dall'altra parte del confine, noi lo ricordiamo, ci sono distruzioni immense, se ne parla poco perché la guerra a Gaza è talmente spaventosa, le distruzioni a Gaza sono talmente eccezionali che ovviamente l'attenzione è soprattutto su quello scenario di guerra, su quell'offensiva israeliana, ma bisogna considerare che ci sono posti come Ait Ashab, questa cittadina nel sud del Libano vicino alla frontiera, e molte altre località che sono nella fascia sud libanese, che sono state duramente martellate, colpite e distrutte dai bombardamenti israeliani in questi mesi, e il Libano ovviamente si vive nell'ansia di una guerra a tutti gli effetti che inevitabilmente finirebbe per coinvolgere tutto il paese, inclusa la capitale Beirut. Detto questo, abbiamo parlato di anniversari, abbiamo accennato a Gaza, c'è una notizia delle ultime ore dove una trentina di palestinesi, in gran parte donne e bambini, sottolineano da Gaza, sono stati uccisi in un bombardamento aereo israeliano su una scuola dell'UNRWA, quindi delle Nazioni Unite, a Nusserat, nella zona centrale di Gaza. Si sono visti dei video con corpi senza vita in questa scuola, con degli altri civili che cercano di coprirli. Moltissimi feriti sono stati portati all'ospedale Al-Aqsa, che è uno dei due funzionanti, perché il resto sono fermi nella nella striscia di Gaza, dicevo appunto c'è questa forte denuncia, Israele ha detto di aver invece bombardato militanti di Hamas e del Jihad Islamica che si rifugiavano nella scuola e che, dice sempre Israele, avevano partecipato all'attacco del 7 ottobre.
Sì, che ormai insomma situazione... quello che dichiarano ogni volta è questo, è che hanno fatto un errore. Cioè,
più... Sì, io credo che no, è difficile parlare di errore in questo caso perché loro stessi dicono di aver colpito quella scuola perché sostengono si nascondevano lì. Quello che noi abbiamo visto nelle immagini però sono corpi di donne, bambini, di civili e quindi da parte palestinese c'è una secca smentita di questa versione israeliana. Tra l'altro questa mattina invece o comunque nel corso della notte sono stati uccisi 3 combattenti palestinesi che si erano avvicinati verso la recinzione con Israele. Questa notizia ha fatto parecchio rumore in Israele perché secondo gli analisti militari, i commentatori dei vari giornali dimostrerebbe che in realtà Hamas, adesso non sappiamo bene a quale organizzazione appartenessero i 3 uccisi, però che Hamas è ancora in grado di compiere delle azioni che potrebbero anche portare i suoi uomini di nuovo in Israele. I 3 in realtà non sono entrati in territorio israeliano, sono stati uccisi mentre erano ancora nel territorio di Gaza. Però sta di fatto comunque che questa notizia ha destato parecchio clamore in Israele.
E tutto questo accade dopo una giornata parecchio pesante ieri a Gerusalemme, insomma abbiamo visto foto di giovani coloni che attraversavano la città urlando morte agli arabi e anche attaccando singole persone.
Sì, ieri si è svolta nel cosiddetto giorno di Gerusalemme, facciamo prima una premessa, il giorno di Gerusalemme per Israele rappresenta l'anniversario, secondo il calendario ebraico, ma quest'anno coincide con i giorni proprio della guerra del 67, in cui Israele 57 anni fa, oltre ad occupare Cisgiordania e Gaza, occupò anche la parte restante di Gerusalemme, cioè la parte palestinese e Gerusalemme Est. Secondo Israele il giorno di Gerusalemme segna la riunificazione della città sotto il controllo israeliano. Ovviamente questa riunificazione, da qui il motivo della premessa, che non è assolutamente riconosciuta dal diritto internazionale ed è riconosciuta da pochissimi paesi, tra cui gli Stati Uniti, lo fece Trump nel 2017, quando era appena stato eletto presidente. Donald Trump fece il primo di tanti regali ad Israele, riconoscendo Gerusalemme intera capitale dello Stato di Israele. Detto questo, quindi ogni anno c'è questo giorno in Gerusalemme, in quell'occasione migliaia e migliaia di attivisti di destra, non solo estrema, di ultranazionalisti, spesso dei ragazzini, spesso degli adolescenti, si riversano nella zona araba della città e vogliono passare per andare verso il muro del pianto attraverso la porta di Damasco, che è il luogo simbolo di Gerusalemme Est, è la porta principale della città vecchia che dà accesso sul quartiere musulmane, dal quale si accede anche a quello cristiano, e quindi è una marcia, appunto tutti con una bandiera che attraversano le zone occupate con l'intento evidente di provocare la popolazione palestinese, che in questa giornata se ne resta a casa, anche perché se tenessero i negozi aperti nella città vecchia o nella zona intorno alla città vecchia rischierebbero aggressioni, rischierebbero attacchi. E la stessa polizia israeliana, tra l'altro, ieri era schierata in forze con ben 3.000 uomini per consentire questa provocazione annuale, quando vede i palestinesi in giro, soprattutto nel pomeriggio quando inizia la sfilata delle bandiere, appena vede un palestinese o lo ferma o lo caccia via. Quindi in pratica è una giornata in cui la destra domina la situazione a Gerusalemme Est e vuole affermare e con l'intento anche di umiliare la popolazione palestinese e dire è tutto nostro. E lo ha detto, e queste sono le parole che ha usato anche il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, di cui oramai si parla sempre da un anno e mezzo, da più di due anni, da quando è diventato ministro, questo esponente leader dell'ultradestra ieri ha detto che è tutto di tutta Gerusalemme di Israele, che anche la spianata delle moschee è di Israele, quello è il monte del tempio ebraico, del biblico tempio ebraico, dove gli ebrei dovranno entrare liberamente, pregare, perché quello è territorio di Israele. Ben Gvir tra l'altro è uno di quelli che non solo chiede la guerra anche in Libano, ma che chiede che non si raggiunga alcun accordo con Hamas, alcun compromesso per un cessate il fuoco a Gaza e per uno scambio di prigionieri tra Israele e il movimento islamico.
Sì, e appunto abbiamo visto questo che è successo ieri, insomma, con la polizia israeliana che era lì per consentire questo, non per fermarlo, chiaramente, e insomma gli attacchi anche a giornalisti che si trovavano ieri per le strade di Gerusalemme.
Sì, io ne ho visto uno contro, diciamo che mostrarsi lì con le insegne press di stampa in giro non è mai buona cosa in questa occasione, perché la destra israeliana, non solo l'ultradestra, ma in generale gran parte degli israeliani hanno un'opinione molto negativa della stampa estera, sebbene la stampa estera in realtà sia, credo che sia evidente, molto vicina alle posizioni di Israele. Gran parte dei mezzi di informazione, soprattutto quelli mainstream, certo non manifestano opinioni e posizioni contrarie a quelle di Israele. Nonostante ciò, i giornalisti, soprattutto stranieri, ma naturalmente il primo obiettivo sono quelli palestinesi, viene presa di mira, e appunto ieri, almeno in un caso, diciamo, per quello che ho potuto vedere, è stato attaccato un giornalista palestinese che semplicemente perché portava un giubbotto antiproiettile con sopra la scritta press, e poi è stato individuato come palestinese, quindi ha subito un'aggressione. E la polizia è intervenuta con molto, molto ritardo. Diciamo che prima della sfilata nella città vecchia ci sono stati molti tafferugli e tentativi di aggressione, e c'erano 3.000 poliziotti, però evidentemente non schierati a protezione dei palestinesi.
Infine ricordiamo anche la situazione in Cisgiordania, in questi giorni è ancora più alta la tensione, insomma sappiamo che sono state ammazzate almeno 500 persone dal 7 ottobre, e in questa il clima assolutamente repressivo nel Cisgiordania, di cui si parla chiaramente meno visto quello che sta succedendo a Gaza, continua a crescere.
Ma sì, giustamente hai detto, se ne parla meno perché di fronte a quello che accade a Gaza è quasi inevitabile, però certo è che continuano le incursioni dell'esercito israeliano all'interno dei centri abitati palestinesi. Poi noi riferiamo in genere le notizie più forti, cioè quando ci sono morti, feriti, distruzioni appunto durante queste incursioni, o talvolta riferiamo, e non lo facciamo mai abbastanza, delle scorribande dei coloni israeliani. Quello di cui parliamo poco è il fatto che ogni notte, o quasi ogni notte, in Cisgiordania l'esercito israeliano arresta un numero di persone, 10, 20, talvolta anche di più, e quindi nel corso di questi 8 mesi sono stati arrestati 8.000, pare, ma forse anche di più, palestinesi. Molti sono stati poi rilasciati, ma questo a dimostrazione non è una buona notizia, dimostra che moltissime persone che non hanno alcun rapporto neanche con attività politiche, eccetera, che comunque l'attività politica certo non può essere repressa in alcun caso, però anche persone del tutto estranee a qualsiasi attività vengono arrestate, detenute, interrogate, talvolta rimangono in prigione per settimane, mesi prima di essere scarcerate. E qui colgo l'occasione per ricordare invece quello che accade ai detenuti di Gaza, almeno 5.000, probabilmente sono molti di più, che sono stati portati in questi 8 mesi in questi campi di detenzione all'interno di Israele, e sappiamo che un numero di queste persone, circa 48, sono almeno 48, sono morti in detenzione. Questo è un dato che riferiscono i centri per i diritti umani, però le critiche internazionali, per una volta tanto, delle ONG, dei centri per i diritti umani sono state talmente forti, anche di gruppi israeliani verso chi gestisce questi campi di detenzione, che lo stesso Israele è stato costretto, tra virgolette, ad avviare delle indagini su quanto era accaduto, e appurando che effettivamente un certo numero di queste morti sono almeno sospette. Sta di fatto comunque che soprattutto nel campo di detenzione di Sdeh Teiman, che nel deserto del Negev, vengono praticate torture, vengono eseguite operazioni su palestinesi che erano rimasti feriti durante i bombardamenti israeliani o nei combattimenti, quando poi sono state portate in Israele, addirittura senza anestesia. Qui sono delle denunce vere e proprie che hanno fatto dei medici israeliani in condizione di anonimato per non subirne delle conseguenze, in cui appunto riferivano di tutte queste cose, che sono poi state denunciate a livello internazionale. Questo ha costretto Israele a quantomeno a dire di aver avviato delle indagini. Verranno chiusi questi centri di detenzione? Difficile dirlo, probabilmente no, forse quello di Sdeh Teiman sì, ma sta di fatto comunque che migliaia e migliaia di palestinesi di Gaza e della Cisgiordania sono stati arrestati e detenuti in questi 8 mesi.
Noi ti ringraziamo molto, come sempre, per questi aggiornamenti. Ci risentiremo presto, insomma, tenendo sempre gli occhi su Gaza, gli occhi sulla Cisgiordania, su Gerusalemme e anche su quello che sta succedendo al confine col Libano, che appunto questa mattina apprendiamo, insomma, che ha assunto, come dicevi tu prima, ormai un livello di grande gravità.
Assolutamente sì, io da parte mia vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
Grazie, ciao. E a proposito di detenuti palestinesi, ricordiamo anche la campagna per le spese legali dei prigionieri palestinesi in Italia. La trovate anche sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. La resistenza non è terrorismo, no alla complicità tra Italia e Israele. Libertà per Anan, Ali e Mansour dalle carceri italiane. Vi ricordiamo, insomma, che questi 3 uomini sono ancora in carcere. C'è necessità di contribuire alle spese legali, a sostenere la campagna perché vengano liberati. Andatela a vedere appunto sul sito di Radio Onda Rossa. E concludiamo la rassegna stampa di questa mattina con un altro articolo sugli esteri, sull'India in particolar modo, che ha votato, come abbiamo visto anche dalla prima del Corriere. L'articolo che vi leggiamo invece è del Manifesto di Matteo Miavaldi: tutti da modi per il governo, i Gandhi tentati dalla spallata. Se fino a martedì gli occhi e le telecamere di tutta l'India erano sparpagliate letteralmente in tutto il subcontinente per registrare le reazioni di queste elezioni da record, da ieri i giochi sono tornati nella capitale, New Delhi. Decine di voli da tutto il paese hanno portato nella capitale altrettanti leader politici regionali, rappresentanti di partito che per 10 anni hanno contato pochino nelle alchimie, schiacciati dalla maggioranza del Bharatiya Janata Party, il BIP, che è il partito di Modi, che dal 2014 ha dettato tempi, modi, direzione del paese più popoloso del mondo. Non sarà più così, perché la composizione del Parlamento, figlia del 4 giugno per la stampa indiana e per l'opinione pubblica, sancisce il ritorno della politica di coalizione. Non si può più fare di testa propria, lo strapotere del BIP per ora è finito, bisogna tornare a trattare. Per Modi, uno dei politici più accentatori e autoritari che l'India abbia mai partorito dall'indipendenza oggi, questo è uno scenario da incubo, ma è un incubo necessario. Per questo nella serata di ieri il leader, non più invincibile, si è dovuto sedere a trattare coi soci di minoranza della coalizione National Democratic Alliance per assicurarsi che non ci siano defezioni a sorpresa e che alla prova di forza in Parlamento ognuno faccia la propria parte. Sabato 8 giugno, quando pare si riunirà per la prima volta al nuovo Parlamento per formare un governo, servono almeno 272 voti. La coalizione di Modi ne conta 293. Questo è insomma l'incipit di questo lungo articolo. Infine ricordiamo anche che oggi, come ogni giovedì, è uscito anche l'Extraterrestre, il settimanale ecologista del Manifesto. Il titolo oggi è Acqua Giorgia. Il governo Meloni impugna alla Consulta la gestione pubblica dell'acquedotto pugliese. Oltre alla regione protesta anche il Forum dei Movimenti, che accusa il tentativo di privatizzazione. Fa gola alle multinazionali. E alla vigilia del 13° anniversario del referendum, che nel giugno 2011 ottenne un plebiscito in difesa dell'acqua bene comune, le associazioni denunciano Palazzo Chigi alla Corte Europea dei Diritti Umani. Rispettare il voto popolare, questo è appunto l'articolo principale dell'Extraterrestre di questa settimana.
I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin.
Chiudiamo la rassegna stampa con la notizia purtroppo scontata che sale il conto delle vittime dell'attacco di questa notte alla scuola di Nuseirat. Adesso Al Jazeera ne conta 37, ma come sempre in questi frangenti è molto difficile contare i morti. L'altro grande problema, come diceva poco fa Michele Giorgio, è la difficoltà di prestare soccorsi a chi è rimasto ferito, visto le condizioni sanitarie della zona. Con questo chiudiamo questa rassegna stampa, vi lasciamo ad ascoltare un po' di musica per tornare molto velocemente in voce.